Iskre, Emanuela Giudice per Onde Quadre, Valentina Tarantini in regia. Immaginate che Le Corbusier possa essere descritto come un uomo magro, sparuto, miope, un uomo che va in giro su di una bicicletta bianca con indosso un abito nero attillato, camicia bianca, cravatta nera, occhiali neri, tondi e bombetta nera in testa. Ai curiosi stupefatti dice di vestirsi in quel modo per apparire il più netto e preciso anonimo possibile, per essere la perfetta figura producibile in serie nell'era delle macchine. E questa una parte è tratta da un libro di Tom Wolfe, il cui titolo From Bauhaus to Our House si è trasformato nella traduzione italiana in una sorta di sottotitolo diventando Maledetti architetti. Libro edito da Bompiani già diversi anni fa e ora in un'edizione tascabile facilmente rintracciabile in libreria. È proprio il testo di Tom Wolfe ad aprire una serie di puntate che vorremmo dedicare alla presentazione di libri di architettura. Libri che ci sono piaciuti, non necessariamente gli ultimi libri usciti in libreria, libri a cui teniamo e che vorremmo condividere con voi. Wolfe è critico d'opinione in Total White, uno degli interpreti, si potrebbe dire, più originali della realtà americana contemporanea. Uscito dalle aule di Yale, Wolfe scrive questo libro partendo dalla corazzata europea di architetti, che arrivati negli Stati Uniti dall'esperienza Bauhaus, si fanno interlocutori di mecenati e studenti, portando a quella realizzazione di scatoloni di vetro e di tutta quell'architettura minimalista che aprirà il dibattito sull'eccessiva produzione radical chic per Long Island. Poiché tutto ha inizio, quell'inizio ha un nome, Walter Gropius, quel principe d'argento nell'accezione datagli da Paul Klee e che insieme agli altri, a Marcel Brauel e Miss Van der Rohe, sbarcheranno in America portandosi dietro un sogno, quello di ripartire da zero. Siamo nel 1937, perché il punto è proprio questo, lo sbarco in America. Uno sbarco del meraviglioso mondo del Bauhaus nel meraviglioso mondo a stelle e strisce. E soprattutto lo sbarco della teoria oltreoceano, la stessa teoria con la T maiuscola che aveva fatto del beige, del bianco e del nero gli unici colori impossibili, mandando all'aria le tinte pastello, dichiarandosi attraverso il funzionalismo antiborghese. Così Wolfe racconta l'arrivo della copertura piana, il tutt'uno ad angolo retto con le facciate, e poco importa se le abitazioni, per la maggior parte costruite per gli operai, finiscono come a Pessac, ripristinate in forme riconoscibili, ricercando un lessico familiare. I poverini, ci racconta Wolfe, facevano salti mortali per trasformare i freddi cubi di corbù in qualcosa di intimo e colorato. Direi che nel libro di Wolfe vaga un poco l'idea di un'imposizione, di una sorta di socialismo non riconosciuto. Simbolo dell'architettura non borghese, il linguaggio adoperato dai maestri ha finito tuttavia per diventarlo. Ecco le pareti che lasceranno al posto le sottili vetrati. Ecco l'arrivo di una desiderata scatola di vetro.
Stupid fear.
Wolf non lascia scampo né a Corbusier né a Gropius, né alla conventicola di architetti venuti fuori da Weimar, ma soprattutto si chiede cosa può significare in quel grado zero così millantato quando in America forse lo zero non si è per nulla raggiunto. Secondo Wolf non vi sarebbe neppure l'idea di una borghesia da sconfiggere, poiché al massimo in America la borghesia e la bourgeoisie si proprio così a metà tra la bourgeoisie francese e l'appellativo di bube, cioè sciocco. Eppure il sogno del grado zero deve essere importato, a danno forse dei clienti americani, che guai avessero osato metter mano a pareti bianche, interni bianchi, coperture bianche, sedie e tavole intonse. Ecco che lo stile di Gropius e compagni trova in Philip Johnson e in Henry Russell Hitchcock il lascia passare verso l'America, attraverso proprio l'International Style. Loro, Johnson e Hitchcock, che con la bourgeoisie avevano a che fare, perché il primo, essendo figlio d'avvocati, aveva fornito al Museo di Arte Moderna di New York il giusto denaro per creare una sezione di architettura. Pone una questione Wolf: la capacità attraverso il testo, in questo caso un catalogo per una mostra, di indire uno stile, in questo caso internazionale, e soprattutto la capacità di far oscillare il gusto attraverso la parola. Mostra e catalogo, infatti, ci ricorda Wolf in Maledetti Architetti, agitarono molto le acque nell'ambiente degli architetti americani, proprio grazie a quello status assunto dal museo stesso. Il modernismo europeo in pittura e in scultura si era installato proprio negli Stati Uniti, e la stessa cosa sarebbe accaduta con il modernismo in architettura attraverso la mostra dedicata allo stile internazionale. Così, insomma, il gusto europeo si sarebbe ritrovato ad invadere in salotti dei Mr. Goodyear o Rockefeller, a discapito di architetti e artisti americani, un po' viene da dire come oggi si intravede in Europa attraverso lo Star System oltreoceano. Accade che in uno dei passaggi più ironici del libro scritto da Tom Wolfe, ecco, l'autore inizia a raccontare di come tutto venga affrontato da Frank Lloyd Wright, che gli architetti americani insomma chiamavano amichevolmente Daddy Wright. Capita che Wright ad un certo punto si veda rimpiazzare da questi europei giunti a ricoprire incarichi ad Harvard piuttosto che in altre università di rango insomma importante, come ad esempio Gropius, e magari questi architetti europei si trovano a fondare articolazioni di Bauhaus in giro per l'America. E allora ecco che quel Herr Gropius pronunciato da Wright diventa chiarificatore negli intenti dell'architetto americano. Le università d'altronde avevano presto fatto nel nascondere i calchi e i modelli Beaux-Arts ai quali gli stessi studenti non volevano assoggettarsi. Bando anche a quell'idea di genio individuale a favore della collaborazione, degli studios, insomma. Anche a Yale nel 1950 arriva un Bauhausler e Joseph Albers, che istituisce subito il Bauhaus Workus. Così non è solo l'architettura ad aver subito lo sbarco della tabula rasa, quanto la cultura stessa. E se gli europei, ci ricorda Tom Wolfe, guardavano Gershwin con ammirazione, ora sono gli stessi americani a non voler sentire parlare d'altro che di musica dodecafonica, a voler ascoltare ad esempio nient'altro che Schoenberg.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und meine Springflut überschwimmt den stillen Horizont. Man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, verrauscht sich an
Alla corazzata europea saprà porre rimedio un architetto che a metà degli anni 60, nel 1966, pubblica un libro in una collana proprio edita dal Museo di Arte Moderna di New York. Il libro ha per titolo Complexity and Contradiction in Architecture, e cioè complessità e contraddizione in architettura. È un manifesto, ma un manifesto gentile, ed è il manifesto di Robert Venturi. Don Wolf ha finalmente trovato il suo interlocutore, e in un testo che peraltro è introdotto da Vincent Scully, oltre che da Arthur Drexler, in quegli anni direttore del settore architettura al MoMA. Venturi, che era stato a Roma grazie ad un anno di studio presso l'Accademia Americana, era riuscito con questo testo a rendere quel less is more di Miss Van der Rohe come un less is a bore, cioè il meno è una noia, ma senza cadere in facezze, insomma, alto borghesi, in piacevolezze millantate. Anzi, qui il più è qualcosa di ironico, che non ha paura di inserire all'interno dell'architettura la contraddizione, il bianco e il nero, o forse il grigio. La giusta risposta, insomma, da un'architettura moderna che non è rifiutata, ma invece guardata con più leggerezza. Insomma, Venturi, quando scrive nel 66 questo testo, ha realizzato pochi edifici, e uno di questi è la Guild House, una casa per anziani realizzata proprio a Filadelfia. Lui utilizza i mattoni rossi in facciata, come le case popolari che gli stanno attorno, mette persino una colonna all'entrata, ma la colonna, c'è da dire, non ha capitello e quindi non è borghese. Mette delle ringhiere che sembrano prese in qualche fai da te, e mette un oggetto, soprattutto un simbolo. Il simbolo, d'altronde, è un tema trattato con fervore nel suo successivo Learning from Las Vegas. Mette un'antenna, così la televisione, il passatempo, insomma, age, è sistemato in cima a questa architettura, insomma, il suo coronamento. È proprio qui il punto di snodo, perché Wolf, che ha studiato Yale come Venturi, è consapevole che la svolta in direzione di un'architettura che sappia guardare alla middle class è possibile. A differenza dei maestri con la M maiuscola, che progettavano con un occhio di vetro rivolto agli operai, qui, grazie a Venturi, si progetta per chi la domenica la passa a Las Vegas o nei centri commerciali. Insomma, sono arrivati gli anni 60, gli anni che renderanno lo stesso Wolf uno degli opinionisti più influenti sulla scena della critica architettonica. Ma non è finita qui. Il cuore di vetro, il total white, sembra e forse tornerà. Ecco, vi dicevo, il total white sta per tornare, e ironia della sorte prende proprio questa accezione riferita al colore dell'architettura, che alla fine degli anni 60 si contrappone alla contraddizione voluta da Robert Venturi. Il tutto ha inizio con una mostra, e il 1969, quando al MoMA di New York si organizza Five Architects New York. C'è di nuovo Arthur Drexler, c'è di nuovo Philip Johnson, che ricompare in versione di mentore, ma soprattutto c'è Colin Rowe, storico dell'architettura in arrivo dall'Europa. La seconda parata, insomma, era ormai pronta per sbarcare. It was a curse, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much to mistrust, love fell behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just liquid. It's getting like you too. Once I had a love and it was
much mistrust the love gonna be high. Once I have a love and it was a guy, soon turn out to be a pain in the ass. Seem like the real thing only to find, much to mistrust love gonna be behind. Lost inside, I do it for illusion. I'm the one you're using, please don't push me aside. We've got a baby cruising, yeah. It's just no good, you teasing like you do.
Ovviamente mi pare il caso di dire, come già contro Le Corbusier, la pungolatura neppure troppo lieve arriva nei confronti di Peter Eisenman, che dei White Architects o dei Five è colui che, insomma, tira le fila. Abile interlocutore e faccendiere di parole, a detta di Tom Wolfe, Eisenman è l'autore di Case Bianche, dai nomi House One e successive, insomma suona abbastanza così in maniera ironica da parte di Tom Wolfe. Le case hanno un numero, vi dicevo, e si presentano agli occhi dello spettatore come opere basate su teorie legate alla linguistica, di cui Peter Eisenman è un fervente sostenitore. Così, un po' come era già capitato per Philip Johnson e Hitchcock nei confronti dell'International Style, anche in questo caso è la parola o il testo a prendere sopravvento sulle costruzioni e sull'opera. C'è qualcuno, infatti, che si inventa proprio un dibattito tra i Whites, sostenuti da Colin Rowe, e che ruotano attorno alle personalità di Peter Eisenman, di Richard Meyer o Michael Graves, e gli altri, i Graves, cioè Robert Venturi, Charles Moore tra i primi. L'abile precursore al dibattito è Robert Stern. Noterete come molti degli architetti che abbiamo citato in quest'ultima parte del libro di Tom Wolfe arrivano dagli ambienti di Yale. Insomma, ne verrà fuori un dibattito tutto americano in un primo tempo tra quelli che venivano chiamati quasi amichevolmente i bianchi e i grigi. E nelle università, insomma, non si parlava d'altro: chi era a favore di un gruppo, chi di un altro, chi insomma per l'architettura americana che non aveva paura della sua tradizione e che guardava con occhio spavaldo ad un ripetita iuva anti in salsa Le Corbusiana. Ce lo dice proprio Tom Wolfe quando in una parte del suo libro accenna queste parole. Lo stesso futuro dell'architettura americana sembrava dipendere dall'esito della battaglia fra bianchi e venturiani pop dell'asse Philadelphia-Yale, o comunque si volesse chiamarli. Qualcuno propose di chiamarli grigi, the grays, per semplicità. Quindi bianchi contro grigi, non si parlava d'altro nelle università. I giovani architetti cominciarono a schierarsi, chi con gli uni, chi con gli altri. Il fatto che entrambe le fazioni restassero fedeli ai dogmi del modernismo passava in sott'ordine, dato l'eccitamento. Ecco, queste sono frasi appunto tratte dal libro Maledetti architetti. Il fatto sta che Tom Wolfe ci conduce al termine del suo libro raccontandoci di come molti Whites, uno su tutti Michael Graves, e molti di quelli che si erano abbassati al diktat del modernismo in fondo cambieranno il loro modo di operare, il loro linguaggio. La fucina delle parole che tocca al suo apice nel momento in cui gli architetti americani scoprono che avere una teoria è indispensabile quanto avere un telefono, ecco, va esaurendosi nel momento in cui il modernismo diventa post, attraverso le parole di un americano a Londra, Charles Jenks, attraverso uno dei suoi libri, delle sue opere più conosciute, Il linguaggio dell'architettura postmoderna. Maledetti architetti è un libro che si legge con molta semplicità, grazie anche alla carica di ironia e al cinismo total white dell'autore. Il volume si chiude con la vicenda di uno degli architetti maggiormente avversati da Wolfe nella parte finale del suo volume, e Philip Johnson, che in quegli anni si è trovato a progettare il grattacielo della AT&T a New York. Al coronamento dell'edificio sono dedicate le ultime battute, coronamento che guarda Venturi e non più al modernismo perseguito 40 anni prima. Un edificio che insomma non soppesa il vetro quanto una decorazione Chippendale sulla sua sommità. La giusta chiusura insomma per un'oscillazione del gusto ben calcolata. Un modernista da manuale che ai clienti ha sempre fatto sapere di non aver cambiato atteggiamento. Ed ecco che proprio nelle parole di chi ha commissionato l'opera si svela, insomma, il linguaggio nuovo utilizzato dall'architetto americano. Sia ben chiaro, Mr. Johnson, che non vogliamo interferire in alcun modo, ma se fosse possibile, sir, per favore, non ce lo faccia tanto piatto il tetto.
After all the way we see, I got my hands on my machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more shade to keep on fire. Hanging out to hear the ring. All I get is a machine. After all the way we see, I got my house in the machine. You can just put on mine. So I got some peace of mind.
Bene, si chiude così la prima puntata di Le Bijoux Indiscrets, che abbiamo voluto dedicare al libro di Tom Wolfe, Maledetti Architetti. Nella prossima puntata tratteremo invece del libro Incarnatio, edito da Marsilio nel 2010 e scritto da Renato Rizzi, dedicato alla figura di John Aidu. Ringrazio Valentina la regia, alla prossima settimana.
Thank you.